Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano, io sono Magica Fossati e anche questa volta parliamo di My Happy Place, di quello spazio che rende serene, felici. Oggi lo facciamo con una nuova ospite, Alessandra Argese, che in realtà abbiamo già conosciuto in passato perché fa la personal trainer a Melbourne. Bentornata a Radio SBS.
Grazie Magica, grazie a tutti gli ascoltatori.
Alessandra, parliamo con te non tanto del tuo lavoro, anche se un po' coincide forse con quello che è il tuo happy place, ma appunto delle tue strategie personali per star bene, insomma quelle attività che magari decidi di fare quando hai proprio bisogno di darti una coccola, possiamo dire così, o sì, aiutarti a recuperare un po' di equilibrio, di salute anche mentale, possiamo dire.
Certo, no, sicuramente anche mentale, forse soprattutto mentale. In realtà devo tornare al mio passato. Io penso che sin da piccola, quando non mi sentivo bene per motivi naturali, normali, di crescita, adolescenziali, eccetera, la mia forma di sfogo era il movimento, che fosse poi un movimento tipo la corsetta nel parco oppure uno sport particolare, mi sentivo sempre meglio dopo il movimento, e quindi forse fin da allora è diventata quasi una seconda natura. Nel momento in cui non mi sento bene per qualche motivo personale, che sia serio o anche un pochino meno serio, il movimento mi ha sempre aiutato. Poi quando ho avuto problemi seri, e quindi affrontare la separazione dall'Italia, affrontare la nostalgia, affrontare la morte dei genitori, indubbiamente il movimento, ma anche un pochino più serio del movimento, lo sport, mi ha sempre aiutato. Però non significa che lo faccio soltanto quando sto male, lo faccio proprio perché per me è il mio happy place, è dove riesco a trovare quello che qui chiamano il mindfulness, quindi il vivere nel presente. Alcune persone lo fanno tramite la meditazione, io lo faccio tramite il movimento.
E tu dicevi appunto lo sport anche vero e proprio. Tu venivi da una famiglia sportiva o hai scoperto da sola questa tua passione?
Se ci fosse la mia famiglia riderebbe. No, assolutamente non sportiva. Mio padre era molto attivo, aveva un lavoro molto fisico, faceva il fabbro e prima di allora faceva il falegname, il meccanico, ha fatto un po' di tutto, l'artigiano in generale, e lo faceva da solo. Quindi comunque sia il suo lavoro era fisico e si vedeva fisicamente che era molto forte, era abbastanza muscoloso, però non ha mai fatto sport, e a lui piaceva molto guardare la box in televisione e la Formula 1, quello che guardava, e il ciclismo, anzi, non guardava molto il calcio, non tipicamente italiano. Mia mamma e mia sorella assolutamente no, nessun tipo di attività fisica, forse mia sorella il ballo, adesso lei vive in Brasile quindi si è un po' dedicata al ballo sudamericano, ha fatto un po' di yoga, però al contrario di me in realtà proprio non, assolutamente no. Quindi sì, io da piccola ho avuto questa voglia di muovermi. Mi ricordo, avevo 9 anni, ero in quarta elementare, c'erano queste gare tipiche che facevano nelle scuole elementari, e una di queste gare io l'ho vinta e ho iniziato a pensare, una gara di corsa, ho iniziato a pensare, ah, però forse sono anche abbastanza brava, non è soltanto nella mia mente, non è una cosa che mi piace fare ma non sono brava. È come sempre, quando sei bravo in qualcosa vuoi continuare a farlo, quindi ho continuato e ho iniziato a chiedere ai miei genitori se potevo iniziare a fare pattinaggio artistico, uno sport che mi è sempre piaciuto, sul ghiaccio, perché guardavo sempre le gare in televisione, quindi il mio primo sport effettivo è stato il pattinaggio artistico. sciistico su ghiaccio, però l'ho iniziato verso i 10 anni, quindi ero un pochino troppo vecchia, diciamo, per fare competizioni.
Si inizia molto presto.
Si inizia, sì, verso i 4 anni, 3-4 anni, quindi ero circondata da bambine piccolissime che erano bravissime e io cercavo sempre di migliorare, però con i limiti ovviamente della mia misura, della mia taglia. Però mi ricordo mio papà era molto contento di questa mia scelta, perché studiavo molto e poi mi portava al Palazzo del Ghiaccio di Milano, mi guardava fare 3 ore di pattinaggio artistico 2 volte la settimana e poi tornavamo a casa insieme. Quindi secondo me anche questa cosa dello sport da bambini crea anche una relazione con i genitori che è molto importante, che altrimenti magari non si riesce ad ottenere. Lo vedo anche con le mie figlie, mio marito. Molti papà magari, perché hanno un lavoro particolare, non passano abbastanza tempo con i figli, mentre se condividono uno sport, o anche se soltanto riescono a portare i ragazzi a fare questo sport, riescono a creare una relazione un pochino più intensa, diciamo, no?
È un bel momento di condivisione.
Esatto,
anche proprio.
Esatto.
Parleremo poi dopo anche del fatto che tu hai 3 figlie che hai coinvolto in questa tua passione. Ma dopo il pattinaggio, qual è stato l'altro sport che ti ha proprio fatta innamorare?
Ok, quindi dopo il pattinaggio, e io lo amavo molto, però ero abbastanza competitiva fin da allora. Ho naturalmente realizzato che non avrei potuto vincere proprio niente e quindi ho deciso di lasciare il pattinaggio. Ho avuto una pausa ed era l'età dei 13-14 anni, nella quale tutti i miei amici, le mie amiche iniziavano a uscire un pochino più da sole. Mio papà, essendo forse anche pugliese e vivendo a Milano, era un pochino più rigido dei genitori delle mie amiche, quindi mi diceva sempre di no. E io ho iniziato a pensare, magari perché mi diceva di no perché aveva paura per me, no, per la mia sicurezza. E io ho iniziato a pensare, magari se gli dimostro che posso difendermi da sola, mi fa uscire. E quindi ho iniziato a pensare a qualcosa di simile alla boxing, che lui guardava sempre in televisione. Però non mi piaceva proprio la boxing, perché a me piaceva usare le gambe per via del pattinaggio, ovviamente. E ho scoperto che esisteva a Milano un'accademia di arti marziali che faceva un po' di tutto, tra le quali discipline anche la kickboxing. E ovviamente si parla di 200 anni fa, non c'erano i telefoni, e sono andata sulle mie belle pagine gialle, credo che fossero bianche, non mi ricordo adesso, e ho trovato Accademia di Arti Marziali, e era dall'altra parte della città rispetto a casa mia. Però ho detto a mio papà, guarda, io vorrei iniziare questo sport, cosa ne pensi? E lui ha detto, guarda, lo so che ti piace lo sport, voglio aiutarti in questo modo, andiamo insieme e guardiamo. Quindi siamo andati insieme a vedere questa bellissima palestra di 3 piani, e faceva di tutto veramente, dal judo al karate al jiu-jitsu alla boxing e anche alla kickboxing. E io subito mi sono innamorata guardando questi ragazzi che facevano questi salti mentre appunto cercavano di difendersi. Era più una difesa che un attacco, per quello mi piaceva. E ho detto a mio papà, assolutamente voglio iniziare, e l'ho convinto, anche perché lui era preoccupato, ero l'unica ragazza, e quindi ovviamente la sua preoccupazione era lasciarmi a 13 anni, quasi 14, in un ambiente esclusivamente maschile. E me lo ricordo ancora, chiamò l'istruttore principale, Antonio, che era poi anche il proprietario della palestra, e gli disse sostanzialmente che sua figlia sarebbe stata nelle sue mani, con un po' una minaccia, diciamo.
Un po'. So a chi rivolgermi se succede qualcosa alla mia bambina.
Purtroppo mio papà non c'è più, però sì, indubbiamente aveva un po' quel senso di minaccia, quel tono di minaccia, che non penso ne avesse bisogno Antonio, però funzionò, perché comunque non ho avuto mai nessun problema. E in realtà mi è piaciuto tantissimo essere parte di questa palestra, anche proprio perché ero l'unica ragazza, nel senso che mi trattavano tutti come una sorellina minore e mi aiutavano a crescere. Questa disciplina in realtà mi ha aiutato anche a capire molte cose di me. E poi alla fine mio papà era contento, perché non chiedevo più di uscire, perché tanto ero lì 12 ore alla settimana
ad
allenarmi, quindi non avevo proprio nessuna voglia di uscire. E quello è stato l'inizio di uno sport più competitivo.
Stiamo parlando con Alessandra Argese, che ci sta parlando del suo rapporto con lo sport, in particolare con la kickboxing e anche con la competitività, perché dicevi già prima che durante il pattinaggio ti sarebbe piaciuto riuscire a competere meglio e qui anche hai fatto competizioni?
Sì, quindi nella kickboxing ci sono le cinture come nel karate, quindi bisogna arrivare a un certo livello per poi iniziare a fare le gare e passare quindi degli esami molto seri con commissioni esterne. E io sono arrivata, penso, alla cintura blu e ho iniziato a fare le mie prime gare ed ero anche la più giovane del gruppo e quindi era tutto molto nuovo per tutti e anche per loro avere una ragazza era diverso perché non l'avevano mai avuta. Il mondo gare è stato completamente diverso. Non l'ho vissuto benissimo. Mio papà non voleva venire a vedere le mie gare e mia mamma non guidava, quindi non poteva venire perché erano sempre fuori Milano. E inizialmente mi ricordo essere molto delusa dal fatto che mio padre non volesse venire. Però razionalmente, ora da genitore, posso anche capirlo, perché lui era
aveva
preoccupato.
Paura.
Sì, era preoccupato. E io penso, adesso avendo avuto figlie femmine, vedere una figlia in un ring prendersi a calci a pugni con un'altra ragazza effettivamente non è quello che il genitore spera di vedere, no?
Certo.
Quindi ora lo capisco, all'epoca c'ero rimasta molto male e quindi non so neanche se fosse quello il motivo per cui non ho apprezzato il mondo gara come l'avrei altrimenti o se proprio io non ho amato fare le gare. Il mio allenatore era molto mi motivava molto, pensava che io ce la potessi fare, quindi mi ha spinto sempre in modo molto positivo. Però le prime gare le ho perse tutte sostanzialmente, quindi essendo competitiva perdere la gara non ti fa bene alla mente, no? Soprattutto alla mente. Io mi allenavo, ero forte, ero agile, ero tecnica, precisa, però le gare le perdevo. E qui c'è il discorso mentale. E credo verso i 16-17 anni ho iniziato a cercare di capire che cosa fosse la differenza tra il movimento che mi faceva bene e il movimento che invece non mi faceva star bene.
Tu sei appunto personal trainer, quindi insomma lo sport è un po' il tuo lavoro anche, però continua a essere anche proprio il tuo happy place, cioè è proprio il tuo porto sicuro, diciamo?
Sì, indubbiamente. Per finire e concludere quella parte della mia vita, nel momento in cui ho finito la scuola, ho iniziato l'università, ho iniziato un lavoro che era completamente diverso. Non avevo più il tempo che avevo ovviamente durante gli anni scolastici per allenarmi 12 ore alla settimana, non c'era neanche più il motivo perché appunto non c'erano più le gare, però ho sempre continuato a fare sport perché nel momento in cui c'erano gli esami universitari e c'era l'ansia pre-esame, la corsa mi faceva bene, lo stress di lavorare nella moda e lavorare 12 ore, 7 giorni alla settimana, il primo momento libero era andare in bicicletta. Ho sempre pensato appunto al movimento, non proprio solo lo sport, al movimento come la mia medicina naturale e l'ho sempre anche cercato di passare ad altri, a volte forzarlo, che non fa bene, lo capisco, però proprio perché anche in situazioni appunto difficili, nel momento in cui è morta mia mamma, mi ricordo non avevo voglia di alzarmi, non avevo voglia di far niente. E un giorno, dopo qualche settimana, mi sono detta: cosa posso fare per star meglio? E ho iniziato a camminare, perché ovviamente l'energia di correre non ce l'avevo. Nel momento in cui ho iniziato a camminare, la rabbia mi è tornata e ho iniziato a correre. Quindi, in un certo senso, il movimento mi ha sempre aiutato a capire le mie emozioni. E quando sono emozioni positive, il movimento diventa un bicchiere d'acqua fresca in un giorno caldo. Quando sono emozioni negative diventa l'antibiotico quando hai un'infezione. Quindi c'è sempre il movimento che aiuta, sia quando ne hai bisogno per un motivo o per un altro, sia quando non ne hai bisogno ma ti fa stare ancora meglio.
Alessandra, tu sei anche mamma di 3 ragazze ormai adulte. Incredibile.
Sono, mi sento
il
molto
tempo
vecchia.
Passa. Sei giovanissima, ma comunque hai delle figlie già grandi. E parlavi prima dell'importanza anche nel rapporto tra genitori e figli, e in particolare tra te e le tue figlie, com'è andata? Hai passato loro questa passione per il movimento di cui ci parlavi così bene adesso?
Penso di sì, e credo che se fossero qui sarebbero d'accordo con me, spero. Indubbiamente, quando le mie prime due figlie, che sono molto vicine di età, hanno 20 mesi di differenza, quando erano piccole e litigavano all'italiana, quando erano abbastanza grandi, tipo 5 anni e mezzo e 3 anni e mezzo, una cosa così, ho comprato dei guantoni per loro di pugilato e li ho messi da parte. E ho pensato, alla prossima litigata vediamo cosa succede. Ed è successo, ovviamente, hanno iniziato a litigare, io ero incinta della mia terza figlia in quel periodo, e li ho fermate, gli ho detto, ok, volete litigare veramente? Ok, tu Giorgia hai questi guantoni, tu Isabella hai questi guantoni, prendetevi a pugni, datevi l'inchino, prendetevi a pugni. Loro sono girate, mi hanno guardato, mi hanno detto, la mamma è pazza, è impazzita. E nel momento in cui io ho dato loro la possibilità di prendersi veramente a pugni, loro non volevano più farlo, perché hanno realizzato che non c'era motivo di litigare fisicamente. Quindi questo è stato il loro primo, diciamo, incontro con la boxing, non la kickboxing. E poi nel momento in cui potevo, nel senso che non ero o incinta o avevo meno lavoro da fare, correvamo sempre insieme. Quindi ho inventato quello che io ho definito la nostra religione, che è la religione della corsa. Nel momento in cui tutte e tre loro sono diventate grandi abbastanza per partecipare a queste corse, che in Australia, a Melbourne, ce ne sono tantissime all'anno, le ho iscritte senza neanche chiederglielo, dirglielo, e ho detto, domenica andiamo a fare questa corsa, ci sarà tanta gente, vi daranno la medaglia. E loro mi guardavano, sei pazza. Però l'hanno sempre fatto, e ovviamente con un pochino di allenamento. Ho delle foto in cui tutti piangono, delle foto in cui tutti ridono, però tutte queste foto di all'epoca, adesso non c'è più City to Sea, a Sydney c'è City to Surf, quindi abbiamo fatto anche quella a Sydney un anno. Ho tutte queste foto, incluso mio marito, che anche lui è stato forzato gentilmente da me. Queste foto in cui si vede proprio la crescita delle ragazze, anche nel viso, sul viso si vede quando proprio l'hanno odiata quella corsa di 5 chilometri, e quando invece erano contente. Quindi sì, indubbiamente gliel'ho passata, forse l'avrebbero avuta comunque, perché comunque gli australiani in generale fanno molto sport anche a scuola. Hanno fatto un po' di tutto, dalla danza classica appunto al pugilato, a pallacanestro, che poi è diventata forse il loro sport in generale, e poi ovviamente vanno in palestra, sono molto attive in generale.
E anche per loro un po' quella medicina di cui ci parlavi prima, il fatto di fare movimento,
sì,
sport.
Sì, un po' più per una che per le altre due forse. E comunque però mi considerano un pochino troppo, nel senso che appunto onestamente se fossero qui e potessero parlare direbbero che io forse sono un po' eccessiva. Però appunto ognuno trova la propria passione, no? Il proprio modo per stare meglio. La mia figlia più grande, che ama molto lo sport, però lei ama molto leggere, e quindi fin da piccola mi ricordo che andavamo a correre, lei si portava il libro mentre correva, così quando ci fermavamo per riposarci le altre due si riposavano, lei leggeva. Un'altra è un pochino come me, più ossessionata, e quindi solo sport. E l'altra invece è un pochino più meditativa, quindi tra tutti gli sport fisici c'è anche lo yoga, c'è anche la meditazione. Secondo me appunto la cosa importante è non dire, anche proprio come allenatrice, io come personal trainer non suggerisco io che cosa fare, suggerisco di trovare quello che ti piace fare, perché in realtà se ti piace fare poi lo fai, se non ti piace fare lo fai perché lo devi fare, ma poi non continui.
Certo, e ci sono ovviamente mille possibili attività,
certo,
e gradazioni, anche
certo,
intensità diverse. Stiamo parlando con Alessandra Argese appunto del suo Happy Place, che l'abbiamo capito ha a che fare sicuramente con il muoversi e con il movimento. Se posso dirlo, tu in questo momento hai un problema che effettivamente ti ostacola il movimento, ovvero hai subito un'operazione alla spalla. Quanto sta diventando complesso il non potersi muovere come faresti abitualmente, e cosa ti sta aiutando in questo momento?
In ordine, per risponderti, è stato difficile, sta migliorando perché la spalla sta migliorando, e quello che mi sta aiutando è cambiare il tipo di movimento, quindi sempre dedicarmi al movimento, ma non potendo fare quello che normalmente posso fare, trovare qualcos'altro. Sì, è stato un momento in cui ho dovuto effettivamente pensare ad alternative. Proprio perché mi conosco molto bene da questo punto di vista, sapevo che un'operazione di questo genere mi avrebbe fermata e mi avrebbe causato frustrazioni notevoli. Quindi già prima dell'operazione ho iniziato a pensare: cosa faccio? Cosa posso fare? Qual è il piano? Qual è il mio progetto? E ho iniziato a camminare, quindi dopo l'operazione, nel momento in cui il dolore è diventato più sostenibile, ho iniziato a camminare. Però, come dice mio marito, come ti direbbe mio marito, ho iniziato a camminare ovviamente 10-15 km al giorno.
Non la passeggiatina, non la che faremmo noi.
Perché in realtà non avevo altro da fare, perché non lavoravo, non potevo lavorare. Due, tre delle mie figlie sono in Italia. La mia vita da essere 110% occupata con 20 classi alla settimana, 10 clienti alla settimana e tre figli, dopo l'operazione, per anche motivazioni appunto personali, senza lavorare non avevo niente da fare, non potevo fare i lavori di casa perché comunque con l'operazione alla spalla qualsiasi movimento, anche lo sternuto, voglio dire, ti fa star male all'inizio, la prima o fino alla terza settimana. L'unica cosa che potevo fare era camminare, e quindi nella mia mente ho pensato: camminerò, e ce l'ho fatta. Inizialmente ho iniziato a fare 5 km, poi quando stavo meglio 10, sono arrivata ai 15. Nel momento in cui sono arrivata ai 15 km ho iniziato a pensare: beh, ma forse posso anche guidare. E ho iniziato a guidare. Nel momento in cui ho iniziato a guidare, ho iniziato poi a pensare: forse posso tornare in palestra e posso insegnare senza fare l'esercizio che normalmente farei. Quindi alla quarta settimana sono ritornata a lavorare, anche se in realtà avrei dovuto tornare alla sesta settimana. Però alla fine non ha cambiato la mia convalescenza. Mentalmente mi ha fatto bene, fisicamente non mi ha cambiato niente. Anzi, ho camminato meno.
Certo, insomma, è abbastanza chiaro che ha anche modificato il tuo modo di pensare il fatto di dedicarti così tanto allo sport, perché prima parlavi di questo ricalibrare gli obiettivi, cambiarli, e una mentalità da atleta.
Non ci ho mai pensato, ma sì, probabilmente sì.
Quindi insomma, una cosa che ti ha cambiato anche un po' la vita, il fatto di dedicarti a tanti sport.
Sì, come dicevo inizialmente, la disciplina che mi ha passato quella palestra, ma soprattutto anche il mio allenatore, poi mi ha aiutato anche negli studi, nel lavoro, nella famiglia. Tutti noi passiamo quei momenti in cui ci svegliamo e per un motivo o per un altro, serio o meno serio, tutti i motivi sono seri alla fine, quando ti senti male non bisogna giustificare necessariamente il perché ci si sente male. Secondo me, se ti senti male, ti senti male, a volte per un motivo, a volte non c'è un motivo serio, ma ti senti male comunque, quindi non si può negare questa cosa. Per me è la mia seconda voce, la mia seconda natura che mi dice: alzati, vai fuori, prendi un po' d'aria, inizia a camminare, fai qualcosa di fisico, perché nel momento in cui faccio qualcosa di fisico, che poi può essere anche la pittura, perché comunque è fisica, può essere il canto, perché comunque è fisico, pulire la casa, può essere trasformare le camere nella casa, può essere dipingere i muri, qualsiasi cosa che ti obbliga a usare il tuo corpo, ti distrae e quindi aiuta la mente.
Alessandra Argese, grazie per aver condiviso il tuo Happy Place.
Grazie a voi.
Probabilmente alcune delle persone all'ascolto si ritroveranno in queste tue parole, e magari non tutti però cammineranno 15 km al giorno.
Soltanto un consiglio: le scarpe devono essere le scarpe giuste per camminare.
Grazie, a presto e in bocca al lupo per il braccio.
Grazie mille Magica e grazie a tutti.
Mind Your Health è un'iniziativa di SBS dedicata alla salute mentale. Per trovare podcast, video e articoli sull'argomento, visita www.sbs.com.au/mindyourhealth.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.